ecco che allora il primo quadro ci vedrà Gesù che manda i dodici. Gesù è un profeta, ma non opera da solo come gli antichi profeti. Gesù vuole una testimonianza comunitaria. Gesù vive in comunità. È la comunità che sta con Gesù che è inviata in missione, che scaccia i demoni, che guarisce i malati. Il brano che leggeremo è una specie di magna carta della Chiesa che vuole restare fedele al suo mandato. Sono dei precetti che si ispirano tutti allo spirito delle beatitudini, in parte risalenti a Gesù stesso, alla sua predicazione, e in parte facente parte probabilmente del vademecum dei primi predicatori. Vedremo che la chiamata è a una povertà radicale. La povertà infatti è sacramento, cioè segno efficace della fede. I discepoli non dovranno portare con sé neanche il pane, e vedremo perché. Perché hanno con sé già un pane unico, che è Gesù Cristo. I discepoli, come Gesù, predicano e significano la parola con gesti concreti di liberazione umana. Il secondo quadro è il momento in cui Erode si interroga e interroga su chi sia Gesù, e tutti rispondono al quesito con delle risposte stereotipate. È sempre difficile aprirci alla novità di Dio, lasciarci sconvolgere dal Vangelo, uscire da una religiosità per entrare in una fede, cioè in un rapporto amoroso, intenso, personale con il Messia. Il terzo quadro ci vedrà invece presentare la passione del Battista, e la passione del Battista è in qualche misura lo schema di quella che sarà la passione di Gesù. Battista viene incatenato, su di lui si fa un progetto di morte, c'è la paura e la perplessità dei potenti, viene ucciso, c'è la sepoltura da parte dei discepoli. Certo, il modello letterario è tratto dalla vicenda di Ester, dalla vita di Elia, ma qui si vuole significare soprattutto alcune cose. Primo, che talora noi uccidiamo i profeti per piccoli tornaconti personali, che anche noi continuiamo ad emarginare i profeti, magari per lodarli dopo morte. Pensate alla vicenda di Don Milani, di Don Mazzolari, riabilitati adesso dal viaggio di Papa Francesco, quanto hanno sofferto in vita per la loro profezia. È anche interessante notare che il Battista non dà la vita perché annuncia il regno di Dio, perché annuncia il Messia. Dà la vita per una questione di etica, perché ficca il naso sotto le lenzuola di Erode, che conviveva con la moglie di suo fratello. Ecco quindi l'importanza anche del principio morale, la santità del matrimonio. E infine, a questi discepoli che Gesù sta raccogliendo attorno a sé e che manda in missione, viene subito fatto capire che testimoniare il Vangelo è, come dice il verbo greco, martyrein, martirio, è sofferenza, è pagare di persona. Comincia quindi la vera e propria sezione del pane. E noi avremo due momenti: la sezione del pane con un miracolo di moltiplicazione dei pani in Galilea, quindi diciamo per i giudei, e una seconda moltiplicazione dei pani, questa volta tra i pagani. La prima moltiplicazione comincia con un verbo molto bello, che Gesù si commosse. Il verbo è splagnomai, è il verbo delle viscere. L'amore di Dio è un amore viscerale, corrisponde all'ebraico reaim, che deriva da ream, che significa utero. Dio ci ama in maniera viscerale, in maniera uterina. Apro una piccola parentesi perché comprendiate in pillole l'antropologia biblica. Noi diciamo sempre che pensiamo con il cervello e amiamo con il cuore, no? Normalmente. Invece gli ebrei dicono che si pensa con il cuore, quindi il cuore è l'organo del pensiero e della volontà, ma l'amore è nelle viscere, sono le viscere l'organo dei sentimenti. Quando si dice che Dio è misericordioso e che ha la reaim, e a questo amore viscerale, cioè quando penso a noi Dio è così appassionato che gli viene la colite, ecco, per capirci. Ecco, questo è lo stesso vocabolo che ho usato per Gesù. E notate bene, questo vocabolo, che è il vocabolo della misericordia, tipico di Dio, viene nel Nuovo Testamento usato soltanto per Gesù. E qui Gesù si commuove, ha lo stesso amore viscerale. Pensate al mattino quando nel benedetto preghiamo le viscere di misericordia del nostro Dio. Ecco, in tutti i Vangeli c'è un grande spazio per i miracoli di moltiplicazione dei pani, e vedremo che addirittura in Marco questa moltiplicazione lui solo la fa due volte. Questo perché? Perché la prima comunità ha capito l'importanza dell'Eucaristia. Cioè l'Eucaristia è quel mimo profetico, cioè quella scenetta, quel genere letterario che Gesù fa per dire di essere dono totale. Gesù dice: io mi faccio mangiare da voi come questo pane, mi faccio bere da voi come questo pane, anche voi fate questo in memoria di me. Che non vuol dire tanto fate tante messe, ma vuol dire fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri, fatevi prosciugare dagli altri. Ogni Eucaristia dovrebbe essere il momento del dono totale, il momento che ci trasforma, che ci fa diventare servi, che ci insegna a lavare i piedi. Non per niente sapete Giovanni, che è l'unico che non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, pur parlando moltissimo dell'Eucaristia, perché vi dedica tutto il capitolo 6, Giovanni al posto della istituzione dell'Eucaristia mette in sinossi, quasi in spiegazione, un altro mimo, un'altra scenetta, quella della lavanda dei piedi, cioè del servizio dello schiavo, dell'essere servi gli uni con gli altri. E qui abbiamo alcuni riferimenti che sono molto chiari: i pani e i pesci, simboli eucaristici che richiamano la Pasqua. Vi ricordate il pane che scende dal cielo, la manna, è impetrata da Mosè, ma richiamano anche il Messia, perché al banchetto finale, secondo l'apocalittica giudaica, mangeremo il Leviatan, cioè il pescione primordiale, questo balenone tremendo, questo mostro marino che è il simbolo delle forze del male. Marco è convinto che questo momento di condivisione nel deserto, in cui tutti mettono insieme quello che hanno, sia veramente un'anticipazione del grande segno lasciato da Gesù nell'ultima cena. Fabris dice una cosa molto forte, dice: il miracolo sarebbe stato una felice esperienza di cameratismo e di solidarietà popolare, un prodigio della parola che crea comunione, che crea comunità. Ecco, sicuramente c'è anche questo, ma Giovanni e la tradizione lo intendono come un miracolo autentico, tant'è vero che Gesù supera il profeta Eliseo. Eliseo con 20 pani aveva sfamato 100 uomini, qui vedremo con 5 pani se ne sfamano 5.000. Il numero 12, vedremo, delle ceste raccolte allude sì alla pienezza, ma anche ai 12 apostoli che sono i mediatori del miracolo. Quindi abbiamo la traversata di Gesù sulle acque. Gesù scende dal monte, che è il luogo della teofania, Dio è l'Altissimo, El Shaddai è uno dei suoi titoli, Dio l'Altissimo, il Dio delle montagne. Ecco, dal monte dove Dio in genere si rivela, ecco che arriva sul mare, che come vi ho detto l'altra volta è simbolo del male. Gli ebrei non sono dei navigatori, hanno avuto una piccola flotta con Roboamo, non piace il mare agli ebrei. Per gli ebrei il mare è simbolo delle forze del caos. Il fatto che Gesù cammini sulle acque ci dimostra che è Dio potente sulle acque, padrone del mare. L'insegnamento è molto grande: senza Gesù noi affondiamo. Se manca la fede c'è solo paura, c'è soltanto angoscia. Ma Dio si rivela. Quando Gesù arriva, la traduzione della CEI è quella: sono io, ma sappiate che sarebbe io sono, ego e mi, il nome stesso di Dio. Gesù si proclama Dio, è la proclamazione della sua divinità. E anche l'altra frase, non temete, è tipicamente teofanica, cioè tutte le volte che il divino appare sull'umano, l'umano si spaventa e allora Dio o il suo angelo devono subito dire non temere. Comunque i discepoli pur avendo visto questo prodigio, non hanno capito che Gesù è il vero pane. E allora Gesù gli dice: siete miocardiosclerotici. La parola è duri di cuore, ma il termine proprio miocardiosclerosis è un termine medico che corrisponde all'ebraico Gratel Bab, che vuol dire la chiusura al piano d'amore di Dio. Se il nostro cuore non è di carne, se il nostro cuore non vibra dell'amore viscerale di Dio, è un cuore di pietra. Non per niente Dio è l'inventore del primo trapianto cardiaco, quando in Ezechiele dice: toglierò il vostro cuore di pietra e metterò un cuore di carne. E il cuore di carne è lo Spirito Santo, perché Dio, il cuore di Dio è lo Spirito. Quindi un cuore aperto allo Spirito, morbido, tenero, viscerale, è il cuore che può accogliere l'amore di Dio. La parte si conclude con una discussione con i farisei, in cui il problema centrale è ancora una volta la purità o l'impurità dei cibi. Cioè il problema suscitato dai farisei è perché i discepoli mangiano il pane con mani non lavate. Vedete, ritorna sempre il tema del pane. Gesù afferma un principio rivoluzionario per la mentalità di allora. Non conta quello che ingeriamo, conta il nostro cuore. Allora, anche per capire l'Eucaristia, noi diciamo che quello che mangiamo diventa noi stessi. Chiaro? Cioè, se io mangio la pagnotta diventa parte di Carlo Miglietta. Invece per gli ebrei, se noi mangiamo qualche cosa di impuro, diventiamo impuri. Cioè noi diventiamo ciò che mangiamo. Avete capito la differenza? Normalmente noi pensiamo che ciò che mangiamo diventa noi stessi. Invece, secondo la concezione antropologica ebraica, noi diventiamo i cibi che mangiamo. Ecco perché era così importante non mangiare cose impure. Ma questo vi fa capire anche l'Eucaristia, eh? Perché quando io mangio e bevo il corpo del Signore, grazie a Dio, non è il corpo del Signore che diventa Carlo Miglietta, ma è Carlo Miglietta che diventa Cristo. Siamo cristificati, diventiamo colui che mangiamo. L'Eucaristia ci trasforma, ci divinizza, ci rende Gesù Cristo. Gesù queste cose le spiega non a tutti, ma le spiega a quelli che sono endo, in casa. Abbiamo già visto la volta scorsa, no? Eso sono quei fuori, endo sono quelli dentro. La casa è la cerchia degli intimi, la cerchia dei discepoli. Perché? Perché bisogna prima aderire alla sua persona, innamorarci di lui per capire il mistero di Dio.
Altri dicevano: è Elia, altri ancora Padrone disse: Thank you.
Dopo la prima moltiplicazione dei pani di Gesù per i giudei, ecco una seconda moltiplicazione dei pani di Gesù tra i pagani. E proprio perché ormai ci si apre ai pagani, ecco che la sezione è introdotta dall'episodio della guarigione di una pagana, una donna sirofenicia. Gesù è consapevole di essere stato inviato proton prima per Israele, per compiere le promesse di Israele e non per i pagani. L'annuncio della salvezza ai pagani sarà poi affidato alla Chiesa al momento della sua ascensione. Però la fede di questa donna sirofenicia strappa il miracolo. Questa donna ha capito, a differenza degli apostoli, che Gesù è il pane e, vedrete, ne riclama almeno le briciole che cadono dalla tavola di questo banchetto. Talora sono proprio i lontani i più affamati del Signore, quelli che lo cercano di più. Non spaventatevi se questi lontani sono chiamati cani, ma per gli ebrei e tutti i non ebrei venivano gentilmente definiti così, quindi anche Gesù usa questo epiteto. Dicevo, questa guarigione di una sirofenicia precede un'altra guarigione, che è la guarigione di un sordomuto. Anche questo è un miracolo simbolico. Un uomo sordo e muto viene guarito, così come alla fine della seconda parte vedremo verrà guarito un cieco. Per capire il mistero dei pani, Dio deve toccarci il cuore. Per capire il mistero di un Dio che rinuncia alla sua onnipotenza, per svuotarsi e morire su una croce, per capire il mistero di un Dio che diventa un pezzo di pane, per farsi mangiare da noi e diventa un bicchiere di vino per farci bene da noi. Per capire il mistero di questo Dio, che dirà Luca nel Vangelo delle Natività, diventa brefos, un feto appena partorito, dobbiamo essere toccati dalla grazia di Dio. È un Dio che si fa piccolo, che si fa povero, perché è un Dio che ama e vuole davvero prendere su di sé le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre angosce, il nostro peccato, la nostra morte, per divinizzarci, per distruggerli per sempre con la risurrezione del Figlio. Ma questo è difficile da capire. Noi abbiamo sempre nella testa un Dio potente, un Dio Superman, è un Dio con i superpoteri, non il Dio povero che per amore si svuota e si fa servo. E allora ecco la seconda moltiplicazione dei pani. La prima avveniva in terra di Israele, era per i giudei. La seconda avviene invece in un territorio pagano e per i gentili. Le azioni di Gesù. Nella prima Gesù aveva compassione perché erano pecore senza pastore. Qui Gesù ha compassione perché vengono da lontano. Se vi ricordate, nella prima moltiplicazione c'erano 5 pani. 5 vi ricorda il Pentateuco, la Torah degli ebrei, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, la legge. 5 è il numero che ricorda la legge. Invece per i pagani i pani saranno 7, perché 7 sono i comandamenti che Dio ha dato all'umanità tutta quando ha fatto alleanza con Noè. Ecco perché tutte le volte che si parla di pagani o di greci o di ellenisti entra il numero 7. Pensate ai 7 diaconi che vengono fatti tali per servire alle mense dei greci convertiti, ecco, degli ellenisti. Le nazioni del mondo, secondo la geografia degli ebrei, sono 70, 7 per 10. Non per niente Gesù manda 72 discepoli in missione. Diremmo 1 per nazione più 2 di scorta, anche se molti testi dicono che le manda 70 e non 72. È sempre il numero dei pagani. Il banchetto. Se avete visto, per i giudei venivano divisi a gruppi di 50-100, che era la suddivisione in classi durante l'esodo che Mosè aveva fatto per ordinare il viaggio degli israeliti. Ora invece sono seduti per terra, è l'attesa del Messia, è l'attesa degli eventi finali. Nella moltiplicazione ebraica si usano dei verbi come eulogesas, scusate, la formula giudeo-cristiana, qui invece si usa eucharizestas, cioè la formula lucano-paolina, quella dei gentili, che ci ricorda più l'Eucaristia. E gli avanzi quanti sono? Per gli ebrei erano 12 ceste, le 12 tribù di Israele. Qui sono 7 ceste, un numero sempre che si riferisce ai pagani. Dopodiché nasce una discussione con i farisei, perché chiedono un segno dal cielo, anche noi, guardate le trasmissioni televisive che parlano di fede, sono sempre quelle che raccontano miracoli, prodigi o cose di questo tipo. Gesù dice con chiarezza che non dobbiamo chiedere nessun segno, perché nessun segno sarà dato, si dice in Matteo e in Luca, se non il segno di Giona, cioè il segno di un Dio che muore per 3 giorni e risorge il 3° giorno, così come il profeta Giona era stato divorato dalla balena ed era stato per 3 giorni nel ventre della balena e poi rivomitato sulla spiaggia di Ninive sano e salvo. Oppure si dice che Gesù distruggerà questo tempio e lo riedificherà in 3 giorni, e gli evangelisti precisano si riferiva al tempio del suo corpo, cioè l'unico segno che viene dato è la resurrezione. Miracoli vari li fanno anche i falsi cristi, i falsi profeti, li fanno anche meglio, dice Gesù. La resurrezione invece è il segno unico che quel falegname ammazzato in maniera crudele non era uno dei tanti delitti della storia, ma era Dio, perché vinceva la natura, perché vinceva la morte e quindi era soprannaturale e quindi era il Signore. Marco va oltre. Marco non parla neanche del segno della resurrezione. L'unico segno per lui è il pane spezzato e condiviso. Il vero segno è il pane, è l'amore di Dio che si fa mangiare dagli uomini. E allora sulla barca della Chiesa, ai discepoli che non riconoscono il pane unico, non un solo pane, nella traduzione della CEI che leggeremo si dice un solo pane, ma è un pane unico, Cristo è il pane unico. Gesù ricorda alla sua Chiesa di stare attenti dai pani corrotti, cioè il famoso lievito, il lievito cosiddetto dei farisei, cioè una religione magico-sacrale, il lievito di Erode, cioè il potere economico e politico, ma invece ricordarsi, fare zittaron, fare memoriale, cioè ricordare tutti i prodigi che Dio ha fatto per noi. E Gesù rimprovera questa Chiesa che si scandalizza dell'Eucaristia, che si scandalizza di un Dio che si fa pane, che si fa spezzare, che si fa mangiare, invece di dare segni grandi e potenti. Ma solo Cristo deve bastarci. Finale, guarigione di un cieco a Bezzaida. È un evidente parallelismo con la guarigione del sordomuto. In questo caso il cieco è guarito a più riprese, con una serie di gesti, di momenti che ricordano il cammino di conversione di tutti noi. Anche noi dobbiamo lasciarci prendere per mano da Gesù, dobbiamo lasciarci condurre in disparte nel deserto, dobbiamo lasciarci toccare personalmente da Lui e dal Suo Spirito, e solo allora potremo poi affermare, come farà Franco Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Partito di là, andò nella regione di Giù. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse fare, ma non poteva restare da solo. Una donna a cui il figlio Lente era posseduta da uno spirito puro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e greca, Sirofenice, e là lo supplicava di scacciare il demonio da sua.
Yeah.
Come per il cieco di Bezzaida, Gesù ora cerca di farci vedere più chiaramente il mistero della sua venuta. E per tre volte Gesù annuncia la necessità della sua passione, dopodiché per tre volte annuncia la gloria di Dio. Quindi avremo sempre questo movimento: annuncio di passione, insegnamenti, gloria. Tutto inizia con la confessione di Pietro. Siamo al cuore del Vangelo. All'inizio e alla fine del Vangelo, e qui al centro, è proclamata la divinità di Gesù. Siamo a Cesarea, la città che porta il nome di Cesare, dell'imperatore, e proprio lì questo imperatore si fa chiamare Dio e Signore. Pietro invece afferma che è Gesù il Signore e Dio, il Christos, che traduce l'ebraico Mashiach, cioè l'unto escatologico. Anche noi chiediamoci: chi è Gesù per me? Chi è Gesù per me? È un grande personaggio della storia? È un bravo uomo, una pia leggenda? O è colui che davvero è il mio tutto, a cui dono il mio cuore, che riempie la mia vita, il senso del mio vivere e del mio morire? Primo annuncio di passione. Gesù spiega che essere Messia significa soffrire molte cose. E questa rivelazione è scandalosa per Pietro, il quale gli dice: Signore, non sia mai. E Gesù gli dice: va de retro, Satana. Quel va de retro non vuol dire pussa via, come lo pensiamo sempre, ma mettiti dietro di me, mettiti alla mia sequela. Voi sapete che era tipico che i rabbini camminassero con dietro tutti i discepoli. Chi ha visto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini sa che questa raffigurazione è molto ricorrente nel suo film. Ecco, mettiti alla mia sequela, non volermi insegnare che tipo di messia devo essere. Sii tu mio discepolo. E allora cominciano gli insegnamenti di Gesù. Delle sentenze, cinque, che spiegano che cosa significa mettersi alla sequela di Gesù. Disconoscere se stessi, porsi nella logica del servo, non conoscere altro che la volontà di Dio, prendere la croce, consegnarsi come si consegnerà Gesù. Quindi, annuncio di passione, insegnamento, momento di gloria. Momento di gloria è il famoso episodio della trasfigurazione, che però dobbiamo capire nel contesto liturgico in cui avviene. Siamo infatti nella festa di Sukkot o festa delle capanne. Voi sapete che tutti gli anni, ancora adesso, gli ebrei passano alcuni giorni in capanne, o se sono qui a Torino nei cortili, qualche ora sotto qualche frasca, per ricordare quel momento privilegiato che era il momento dell'esodo, in cui Israele non era nella sicurezza delle città, dei baluardi, ma vivendo nella dinamica del provvisorio, sotto le tende, da pellegrino, era riuscito a contattare Dio, a entrare in intimità con Lui. Ora siamo nella festa delle capanne. In essa si deve assalire a Gerusalemme e Gesù con i suoi salgono sul monte, che vi ho detto è il luogo della manifestazione del Divino. Durante la festa bisognava vivere in capanne o tende, per ricordare proprio questo periodo nomadico durante l'Esodo. E Pietro propone a Gesù di costruire tre tende. Durante i primi sei giorni della festa si meditava Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. E Gesù ne ha parlato proprio di questo nei versetti precedenti. Il settimo giorno ci si vestiva di bianco e nel tempio ogni uomo aveva una luce, simbolo della Torah. Le vesti di Gesù diventano bianche e splendenti. Dopodiché la festa proseguiva con la cosiddetta letizia della Torah, in cui si leggeva Deuteronomio 33-34, in cui Mosè, il profeta, parla con Dio faccia a faccia. E qui Mosè parla faccia a faccia con Gesù il Signore. Chi legge la Torah durante la festa è chiamato il Shatan Torah, cioè lo sposo della Torah. E Gesù qui si presenta come lo sposo definitivo, venuto ad amare totalmente il suo popolo. La festa termina con una preghiera per l'avvento del Messia. Ora qui Gesù si proclama apertamente Messia. Vedete, possiamo fare questa vari piani di lettura. Io a volte amo molto una lettura molto più semplice, perché soprattutto quando ero bambino mi arrabbiavo tantissimo che io di angeli non avevo mai visto, di trasfigurazioni non avevo mai viste, e dicevo, ma perché gli altri sì e io no? Poi a un certo momento ho capito, meditando sulla Bibbia, che la Bibbia esprime in termini a volte simbolici delle realtà che però sono vere per tutti noi. Faccio un esempio semplice: se la Bibbia dovesse dire che voi oggi siete qui per ascoltare la parola di Dio, vi direbbe: l'angelo del Signore mi è apparso e mi ha detto, esci dalla tua terra e va nella chiesa di San Bernardino e là ti sarà rivelata la parola. Magari quest'angelo è fra Raffaele che vi ha detto dal pulpito, o è un amico che vi ha chiamato, o è un volantino che avete letto. Ma vedete, la realtà è questa, è il Signore che ci ha chiamati questa sera per la sua trasfigurazione, per la sua rivelazione della parola. Allora potrebbe essere tranquillamente che Gesù si è preso una giornata di ritiro con i suoi amici più cari, è andato sul monte e meditando sulle scritture, Mosè ed Elia, Mosè la Torah, Elia e i profeti, scopre di essere Messia. E questa scoperta di essere davvero l'unto del Signore, ma l'unto che deve morire e sacrificarsi, diventa patrimonio anche dei suoi amici. Oppure potremmo pensare a altro piano, che in un contesto liturgico, che è quello della festa delle capanne, i discepoli capiscono che Gesù è il Messia annunciato dalla Scrittura, che Gesù è lo sposo. Può esserci anche il piano veramente miracolistico, è una vera e propria anticipazione della gloria della risurrezione, ma io voglio abituarvi a leggere nella vostra vita tutti gli angeli che avete. Ciascuno di noi ha tanti angeli che ci annunciano Dio, che può essere il parroco, che può essere il vicino di casa, il catechista, un amico, la moglie, il marito, un brano che abbiamo letto, una trasmissione televisiva. Impariamo a scorgere le teofanie, cioè le rivelazioni di Dio nella nostra storia. Guarigione dell'epilettico indemoniato. Gesù è il più forte che vince il male. Anche qui c'è un parallelo tra Gesù e Mosè. Gesù scende dal monte come Mosè, dopo la teofania, cioè la rivelazione di Dio, era sceso dal Sinai. I discepoli si meravigliano nel vederlo, come gli israeliti si erano meravigliati nel vedere Mosè trasfigurato. C'è una discussione tra gli apostoli, così come tra gli ebrei c'era stata una discussione sul vitello d'oro. Gesù, come Mosè, chiama il popolo generazione incredula. Gesù ordina che il fanciullo indemoniato sia portato davanti a lui, così come Israele è portato davanti a Mosè. L'epilettico è gettato nel fuoco e nell'acqua. Vi ricordate, Mosè butta il vitello nel fuoco e fa bere nell'acqua le ceneri del vitello. Infine Gesù prende per mano il fanciullo e lo rialza, così come Dio conduce per mano Israele e se lo coccola, se lo porta, dice il Salmo, alla sua mancia.
Rifiutato dagli anziani, cambiato. la perderò. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e della creo, la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è per l'uomo guadagni il mondo intero e perderà la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si perdonerà di mettere le mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il mio dell'uomo si perdonerà. In verità, io dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima della distruzione del regno di Dio nella sua potenza. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un altro mondo. Fu trasfigurato davanti a lui e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lampadario sopra terra dentro così bianca. Gli apparve loro e li accolse e conversava con Gesù.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare
Thank you.
Siamo all'ultimo capitolo della sezione di questa sera. Di nuovo la struttura è secondo annuncio, insegnamento, gloria. Secondo annuncio è essere consegnato. Paradidoma è un verbo molto bello, molto ricco, perché il servo di Yahweh annunciato da Isaia era consegnato. I profeti sono consegnati. Il Battista è stato consegnato e Gesù sarà consegnato ai sommi sacerdoti, poi sarà consegnato a Pilato, poi sarà consegnato ai soldati e si consegna nell'Eucaristia. È un Dio che si fa pacco, è davvero la spersonalizzazione, è un Dio che rinuncia addirittura alla sua personalità, è trasportato in balia degli altri, a tanto giunge il suo amore per noi. Poi gli insegnamenti. Il primo insegnamento è sulla vita comunitaria. Ci sono dei detti di Gesù legati ad alcune parole di aggancio, nel mio nome, scandalo, fuoco. L'inizio è la disputa su chi sia il più grande, il finale è la parola pace. La comunità è il luogo della pace nella misura in cui invece di farci grandi ci facciamo piccoli, invece di farci potenti ci facciamo umili. Invece di farci servire, ci facciamo servire. Secondo insegnamento sul matrimonio. Voi sapete che il Deuteronomio 24 aveva concesso il divorzio. Aveva concesso il divorzio in caso di eruvat debar, cioè ci fosse qualcosa di disdicevole nella donna. Era solo l'uomo che poteva far divorziare la moglie e non viceversa. Ma su questo eruvat debar, cioè qualcosa di disdicevole, si erano create ai tempi di Gesù due scuole. Una scuola, in questo qualcosa di vergognoso, di disdicevole, era la scuola di Rabbi Shammai, che diceva che era l'adulterio, cioè se mia moglie mi tradisce posso divorziare. Ma c'era un'altra scuola, quella di Rabbi Akiva, che diceva che bastava che tua moglie avesse fatto bruciare l'arrosto o ti avesse rammendato male i calzini o che tu ne avessi trovato una più bella, che potevi divorziare. Allora vanno da Gesù e gli chiedono: maestro, è lecito non ripudiare la propria moglie? Ma notate bene, Matteo, che scrive agli ebrei, dice per qualsiasi motivo, cioè come dice Rabbi Hillel o solo per l'adulterio, come dice Rabbi Shammai. Ma Gesù dice che il divorzio è stato concesso per la nostra miocardiosclerosi, torna sempre questo termine, la durezza del cuore, l'opposizione al piano d'amore di Dio, che invece va ricercato nella Genesi, perché in principio non fu così, in principio non vuol dire una volta, in principio è il nome della Genesi. Voi sapete che i libri ebraici non si chiamano come li chiamiamo noi, Genesi, Levitico, Numero, Deuteronomio, eccetera, eccetera, ma si chiamano con le prime parole del primo versetto. E voi sapete che il libro della Genesi comincia con in principio Dio creò il cielo e la terra. Bereshit Adonai Bara, in principio. Quindi è nella Genesi, nel libro della Genesi, che dobbiamo trovare il piano di Dio. Secondo insegnamento, il farsi bambini. Nella vigilia del Yom Kippur, cioè del giorno dell'espiazione, i bambini che non facevano penitenza venivano benedetti dai rabbi. E Gesù benedice i bambini e dice che se vogliamo avere il regno dobbiamo diventare come loro, capaci di stupore, capaci di gratuità, capaci di farci guidare. Ecco la via davvero dell'infanzia spirituale, come dirà Santa Teresina. L'ultimo insegnamento è quello sulle ricchezze, col famoso episodio del giovane ricco. Ecco, la rinuncia alle ricchezze non è un consiglio dato a qualcuno, è ciò che manca per essere discepoli. Una sola cosa ti manca, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Se vuoi essere perfetto, ma tutti siamo chiamati ad essere perfetti come perfetto il Padre che è in cielo. Ho già detto altre volte che se la fede non passa attraverso il portafoglio, attraverso il conto in banca, non è una fede sincera. Che la chiamata alla povertà è anche per tutti noi laici. È davvero un invito a tutti. Noi non siamo possessori dei nostri beni, siamo solo amministratori per i fratelli che non ne hanno. Ho scritto un libro su questo, condividere per amore la chiamata alla povertà di tutti i cristiani, che è l'unico libro che non si vende mai, tra i libri che sono al fondo, perché questo è un tema che ai cristiani laici non piace. Eppure dobbiamo educarci a capire questa parola del Signore, che dice che dobbiamo amare concretamente i fratelli, condividendo con loro anche i nostri beni. La condivisione dei beni con i poveri è l'indispensabile concretizzazione del comando di amare il prossimo. E la ricompensa non sarà solo alla fine dei tempi, ma già nel presente avremo un centro. La gloria, questa volta è la gloria del nome di Gesù, perché accogliere i piccoli nel suo nome è accogliere addirittura Dio, perché nel nome di Gesù noi cacciamo i demoni. Ecco, il Signore si rivela a noi con il suo nome potente e nel suo nome noi vediamo la sua gloria. Terzo annuncio, Gesù ribadisce che la strada che porta alla risurrezione passa per la croce. L'insegnamento, il grande tema è l'autorità nella Chiesa, che non è potere ma servizio. I discepoli, che non hanno capito nulla dei tre annunci di Gesù, sono lì che litigano per sapere chi siederà alla destra e chi siederà alla sinistra del Cristo nel regno escatologico. Giacomo e Giovanni saranno esauditi, perché questa preghiera, tutte le preghiere che facciamo saranno esaudite, ma in modo un po' diverso da come pensano loro. Giacomo sarà il primo martire tra i dodici, ucciso di spada nel 44 d.C. Giovanni, secondo la tradizione, viene prima arrostito un po' nell'olio bollente, no? E poi, lo sapete, viene esiliato ad Efeso, prima Patmos e poi andrà ad Efeso. Momento di gloria, la guarigione del cieco di Gerico. Come la guarigione del cieco di Bezzaida aveva prefigurato e preparato la confessione di Pietro, ora la guarigione del cieco di Gerico precede la proclamazione di Gesù come re Messia quando entrerà in Gerusalemme, e sarà il tema della prossima volta. Il cieco di Gerico chiama Gesù figlio di Davide, che è un titolo messianico che appare 19 volte nei sinottici e mai in Giovanni, connota un messianismo potente, regale, ma Gesù, fra un po' vedremo, entra come un re non sul cavallo o sul carro potente, ma su un asino, su un somaro, e per di più affittato a Roma. Quindi il suo messianismo è ben diverso. Ma per capire ciò che accadrà ora a Gerusalemme, cioè la passione e la morte del Signore, bisogna che Dio, come per il cieco di Gerico, ci apra gli occhi, bisogna che noi ci alziamo, cioè risorgiamo interiormente, il verbo è proprio sempre quello, anastazo, il verbo della resurrezione, che gettiamo via il mantello, cioè la potenza umana, le nostre ambizioni umane, e che abbiamo fede in Gesù e ci affidiamo totalmente a Lui. Allora, se veramente ci affidiamo a Lui, lo vedremo glorioso come colui che prende su di sé tutte le mie sofferenze, tutto il mio limite creaturale, e mi dà la gioia più piena perché mi trasfigura nella sua divinità.
Saranno e si avvicinava a Giacomo, Giovanni, eccetera. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedevo. E gli dissero: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria.
La bellezza e la potenza, ecco, di questa parola che ci è stata data. l'invito è quello anche in questa settimana di riprendere, ecco, i brani che abbiamo ascoltato in modo così bello ed efficace, ecco, di riprenderli, di rileggerli. Abbiamo tutti certamente il Vangelo a casa, il Vangelo di Marco, ecco, è l'occasione proprio per entrare ancora di più nella parola. Come mercoledì prossimo completeremo, ecco, la lettura del Vangelo, grazie ancora a Massimo, a Carlo Miglietta, a Francesca e al coro, ecco, che adesso ci aiuta a concludere l'ascolto della parola con il canto che è servo per amore.
Grazie, buonanotte a tutti.